Ciao, ti presento Jack.
Buon pomeriggio cari ascoltatori, buon pomeriggio care ascoltatrici di Radio Popolare. Questo è Jack, magazine musicale quotidiano. Io sono Matteo Villaci e anche oggi staremo insieme fino alle 15. Se vi va, non è che metto il blocco sulla radio. Per fare che? Come al solito, per fare quello che dobbiamo fare, cioè il magazine musicale. Anche oggi un bel po' di approfondimenti. Tornerà la scheda dedicata all'artista femminile, lo facciamo in questa settimana che ci porta verso sabato 8 marzo, quando peraltro avrò apertura, un'altra bella ora e mezza di selezione totalmente femminile in quel caso. Poi con Marcello Lorrai oggi andremo in Messico. Poi butteremo uno sguardo a quello che succederà qui dopo domani sera in Auditorium Demetrio Stratos, la serata di giovedì. E insomma, avremo modo di parlare con qualcuno che quella sera sarà sul palco. Parleremo di e con Banco del Mutuo Soccorso, disco, live, cose. E poi, non so, abbiamo un'ora, sembra già abbastanza. In realtà, e poi cominceremo con l'artista della settimana. Come al solito, un brano ad aprire dall'ultimo disco delle Horse Girl. 331-621-4013, il numero per sms, whatsapp e telegram, diretta@popolarenetwork.it per le mail. I contatti per raggiungerci. E poi basta parlare, partiamo con la musica. Ve l'ho anticipato, torniamo in Phonetics On and On. L'ultimo lavoro, il secondo lavoro ufficiale delle Horse Girl. Che le ha portate a essere artiste della settimana qui su Radio Popolare? E dal disco ci andiamo ad ascoltare Front Runner oggi. Jack comincia così.
Counting out ticks, feel
Frontrunner Horse Girl, 14 e 6 minuti, Jack, noi voltiamo pagina, o meglio, giriamo la copertina che ogni giorno appunto porta la fotografia dell'artista della settimana, e come vi anticipavo ci affidiamo a Marcello Lorrai che oggi ci porta in Messico.
La Munster Records è un'etichetta indipendente di Madrid nata negli anni 80. Nel 2002 la Munster ha dato vita alla Vampy Soul, una etichetta con la quale riporta alla luce preziosa musica vintage di vari tipi, dal funk di New Orleans al rhythm and blues anni 60, dalle colonne sonore esotiche all'afrobeat nigeriano, ma soprattutto musica latina con particolare attenzione per il Perù. Direttamente come Munster, nell'ultimo decennio l'etichetta si è concentrata su ristampe di punk, garage, psichedelia e altri generi e sottogeneri di varie parti del mondo. La Munster ha per esempio appena ristampato So Far, album del 72 dei Faust, alfieri del kraut rock, ma non c'è da stupirsi che anche in questo filone di riproposizioni più legate al rock l'etichetta abbia un occhio di riguardo per il mondo latino. Ecco quindi tra le uscite più recenti album di Agua Turbia, storica band del rock cileno, di El Alamo, formazione di culto del rock psichedelico peruviano, di Antieroes, gruppo underground argentino anni 80. La Munster ha anche appena riportato in vita in vinile La Revolución de Emiliano Zapata, album pubblicato nel 1971 dall'omonimo gruppo rock messicano. Alla fine degli anni 60, alcuni giovani di Guadalajara, influenzati dal rock psichedelico e dalla cultura hippie statunitense, decidono di fondare un gruppo. Il nome lo scelgono in un'ottica protestataria. Cominciano a suonare in feste di quartiere, ma rapidamente cominciano ad essere popolari in tutta la città. Si fa avanti una casa discografica importante come la Polydor, recalcitrano, ma finiscono per firmare un contratto. Si spostano a Città del Messico e pubblicano il loro primo singolo, con i brani Nasty Sex e Still Don't, Not Yet, che sale nelle classifiche messicane, ma ottiene dei risultati lusinghieri anche sul mercato statunitense, britannico ed europeo. Nel 71 Nasty Sex, loro principale successo, Still Don't e un altro singolo, Shit City, escono nel loro album La Revolución de Emiliano Zapata. Ma per il rock la situazione in Messico sta volgendo al peggio. Il 2 ottobre 1968, a pochi giorni dall'apertura dei giochi olimpici ospitati dal paese, il governo risponde al grande movimento studentesco operaio e contadino del 68 messicano con il massacro di Piazza delle Tre Culture. I morti si contano a centinaia. Nel 69 il gruppo rock Pop Music Team pubblica l'album dal titolo programmatico Society is a Shit, contenente Tlatelolco, un lavoro dedicato alle vittime del 2 ottobre. Il brano passa sulle radio solo per due settimane, poi è vittima della censura. Intanto in Messico si sviluppa un movimento letterario e poi più in generale controculturale chiamato De la Onda. Nel 71, sul modello del Festival di Woodstock, viene organizzato il Festival de Rocky Ruedas en Avándaro, il più grande evento nella storia del rock messicano. Tra i primi ad essere contattati per partecipare c'è proprio La Revolución di Emiliano Zapata, che però declina l'invito. Il festival si tiene in settembre e in due giorni suona quasi una ventina di gruppi, davanti a centinaia di migliaia di spettatori. La prima edizione fu però anche l'ultima. Il festival finì per essere uno spartiacque. Mentre rappresentava l'apoteosi del movimento del rock messicano, fu additato da molte parti come immorale e degenere e offrì al presidente Luis Echevarría l'occasione per vietare il rock alla radio e in concerto e di distruggere il movimento della Onda. Era la fine anche per la Revolución de Emiliano Zapata, che dovette rinunciare al rock e convertirsi alla canzone romantica.
Ciudad perdida, Shit City, la rivoluzione di Emiliano Zapata, di cui ci ha appena raccontato Marcello Lorrai, almeno fino alla loro piega meno rock dei primi anni 70. Rock che continuerà a essere, insomma, mal visto, ma sparire un po' dal Messico per più di 10 anni, ripartirà poi negli anni 80, man mano che ci si addentra negli anni 80. Ne parlavamo appunto prima con Marcello Lorrai, a cui ho raccontato ma che bello il servizio sulla rivoluzione di Emiliano Zapata, che è andato in onda giovedì ad Esteri. Una bella storia di musica, una bella pagina anche per il magazine musicale di Radio Vuole, che è questo. Ebbene sì, siamo a Jack e, come vi dicevo, questa settimana ogni giorno facciamo una sorta di scheda di una artista della scena musicale mondiale attuale particolarmente rilevante, e oggi parliamo di ML. Quella che sentite è Kanti Horra, ovvero La mia parola è libera. Nel corso della rivoluzione tunisina, che nel 2011 portò le dimissioni di Ben Ali, Emel, allora 29enne, si esibì davanti ai manifestanti in Avenue Habib Bourguiba a Tunisi, cantando appunto questa canzone. E il video di questo brano ebbe una grande diffusione in rete. La canzone diventò uno degli inni della primavera araba. Emel aveva cominciato a cantare ed esibirsi fin da bambina in un sobborgo di Tunisi. Da adolescente, negli anni dell'università, fece parte di band di heavy metal, ma poi rimase affascinata da Joan Baez e lasciò il rock per mettersi a scrivere canzoni politicamente impegnate. Le sue canzoni furono bandite dalla radio e dalla televisione tunisina, e come conseguenza Emel decise di trasferirsi a Parigi, ma la censura sui mezzi di comunicazione ufficiale non impedì alla sua produzione di circolare comunque nel suo paese attraverso la rete. Emel dedicò fra l'altro una versione in arabo di Here's to You di Joan Baez a Moadel Bouazizi, l'ambulante che si era dato fuoco nel dicembre del 2010 per protesta contro le angherie subite dagli agenti che da anni gli sequestravano la merce, un gesto che diede il là alla rivoluzione. Diventata un simbolo della rivoluzione dei gelsomini, nel 2012 pubblicò il suo primo album, che mostrava l'influenza tanto di Joan Baez che di Björk. A 7 anni dall'album Ensen, uscito nel 2017, nel 2018 Emel si esibì nell'auditorium di Radio Popolare. La cantante tunisina, che ora vive a New York, è tornata l'anno scorso con un nuovo lavoro intitolato Mra, la parola araba che significa appunto donna. Il gusto di Mel è sofisticato e l'album coniuga un contesto di ritmi e sonorità elettroniche aggiornato ma molto misurato con il suo temperamento di cantante incline alla melodia, al tono riflessivo e a una certa malinconia. Un'estetica in cui si riconoscono molte influenze, non ultime quelle pop e folk anglosassoni. Un'estetica sobria, persino un po' severa, con geniale contenuti. L'album è stato realizzato con il coinvolgimento esclusivamente di donne, dalle cantanti ospiti, come la maliana Ami Yerewolo e l'iraniana Naomi, fino alle responsabili della produzione. E i brani propongono un punto di vista femminile sul mondo che ci circonda, con temi non banali come quello della storia, vera, di un'aggressione sessuale subita da bambina da una donna trans. Il titolo di una delle canzoni che ora ascolteremo, Suti, in arabo significa la mia voce. Nelle note che accompagnano il video ufficiale del brano, Emel scrive: dedicato al coraggioso popolo della Palestina che mi ispira ogni giorno. La mia voce è per te. صوتي ما عنده حدود صوتي مالوش نهاية صوتي يرسم لي وجود والوان جديدة في سمايا صوتي ما عنده حدود Suti Emel Matluti, l'artista di oggi di cui abbiamo voluto offrirvi un approfondimento, una scheda di presentazione. Siamo partiti ieri con le Lambrini Girls, oggi ML, e appunto fino a venerdì avremo un artista o un gruppo femminile da presentarvi e di cui parlare. Chiudiamo questa prima mezz'ora di Jack in realtà con un'altra artista femminile che molto ci piace, negli ultimi anni stiamo seguendo in maniera direi pedissequa. Anche lei sta tirando fuori diversi lavori e ne ha annunciato uno nuovo. Andiamo in Inghilterra, lei è Little Sims, il suo futuro disco, il suo disco annunciato venerdì scorso in concomitanza con l'uscita del singolo, primo singolo che lo anticipa, si intitolerà Lotus e uscirà il 9 maggio. Abbiamo ancora un paio di mesi abbondanti prima di vederne l'uscita. Immagino si andrà un pochino a comporre il mosaico intorno al disco prima di sentirne effettivamente l'uscita. Intanto c'è questo primo brano che la vede insieme a Obangiyar e Moonchild Sanelli, per cui insomma già ben accompagnata sulla traccia. Il brano si intitola Flute. Finisce proprio così, tronca, Flood di Little Sims, in attesa del suo nuovo disco. Ne ha tirati gli ultimi tre dischi di Little Sims, secondo me, uno meglio dell'altro, quindi sì, abbiamo aspettative e mi raccomando, non deluderle. Sono le 14:28 minuti, è arrivato il momento di quel minuto, minuto e qualche secondo di pubblicità che divide la prima parte di Jack dalla seconda mezz'ora. Ancora tante cose di cui parlare e un bel po' di gente con cui farlo. State lì.
Questo è Jack, Radio Popolare.
Dici che sono troppo. Like a news you're giving up.
Ken Smith, Panda Bear, dal suo ultimo disco che a me è piaciuto moltissimo, qui faccio un totale coming out. Questa, il disco è Sinister Grift e sicuramente ci sono degli echi un po' surf, c'è un po' di California di quel periodo lì, però c'è anche tanta Europa e soprattutto un certo tipo d'Europa, c'è anche tanto, insomma si sente che si è trasferito a vivere a Lisbona da un bel po', la wave è un po' quella lì ed è un disco davvero che si accompagna bene con queste giornate in cui fuori sembra che sia tornato a esistere il sole, un'entità di cui forse ci eravamo dimenticati un po' da queste parti. Ma intanto ben ritrovati a Jack, questa è la seconda parte del magazine musicale di Radio Popolare. Vi ricordo i contatti che sono il 331-6214013 per sms, WhatsApp e Telegram, diretta popolarenetwork.it per le mail. E come vi anticipavo, voltiamo nuovamente pagina e veniamo a parlare di quello che accadrà domani sera qui sul palco dell'Auditorium Demetrio Stratos. Giovedì quindi c'è Live Pop, vi ricordo che è un evento a cui si può partecipare iscrivendosi, mandando una mail a prenotazioni@radiopopolare.it. Cosa c'è domani? Domani c'è la presentazione di Musicarpia, la guida femminista di Federica Pezzoni, per una musica sovversiva e collettiva, presentazione insieme al collettivo Canta Fino a 10, di cui abbiamo con noi al telefono Irene Buselli. Ciao Irene.
Ciao, ciao Matteo. Ciao, ciao a tutti.
Sono molto contento di averti qua, sono molto contento di avervi qua domani sul palco, perché in un momento storico musicale come quello che stiamo vivendo forse è proprio il momento giusto perché certe cose vengano da un lato portate a galla e dall'altro, come dire, si trovi degli strumenti per fare in modo che le cose funzionino meglio. Però voglio andare un po' con ordine. Ci racconti del collettivo Canta Fino a 10?
Sì, allora il collettivo è nato 4 anni fa a Torino. Semplicemente eravamo 5 cantautrici che gravitavamo intorno appunto alla città di Torino e abbiamo iniziato a suonare insieme perché ci piacevamo, e poi abbiamo iniziato a portare avanti un po' di battaglie che avevamo a cuore, ad esempio alla fine del secondo lockdown, quando ha cominciato a riaprire tutto tranne i luoghi dedicati allo spettacolo. Sì. Abbiamo iniziato un po' a portare avanti delle manifestazioni in questo senso. E la cosa buffa è che ci siamo rese conto che la cosa che più veniva notata anche dai giornali, da tutti i canali che ci hanno ricondiviso, è che fossimo 5 donne che si scrivevano le canzoni, no? Questi animali un po' mitologici. E ci siamo rese conto che effettivamente il pubblico non è abituato né a vedere tante cantautrici né a vedere tante donne sul palco senza un musicista uomo, no? È una cosa che effettivamente siamo poco abituati a vedere. E quindi abbiamo pensato che potesse essere proprio uno strumento importante per farsi vedere e anche per far presente che le cantautrici esistono e che sempre più sono una parte integrante del cantautorato italiano, così fare queste azioni di rappresentazione in cui noi ci troviamo tutte insieme sul palco e appunto ci facciamo da megafono a vicenda, cantando a vicenda le nostre canzoni.
Domani sera chiaramente approfondiremo tanti di questi passaggi, però giusto per così fare un piccolo aperitivo, tu hai detto la prima cosa di cui ci siamo accorte è che la gente si accorgeva che eravamo ragazze, che eravamo solo ragazze. Altre cose invece che sono peculiari del fare musica oggi in Italia se si è donne?
Ma molte, diciamo, una caratteristica personale, nel senso che avverti proprio come lavoratrice dello spettacolo, è che molto spesso poi ti capita di essere, come dire, l'unica donna nella stanza, no? Quindi parli con un discografico ed è sempre un uomo, parli con un tecnico ed è sempre un uomo e così via, e quindi questo ovviamente crea tutta una serie di fatiche. Poi c'è sempre un po' la fatica di essere riconosciuta come autrice, perché comunque tendenzialmente la donna nel nostro immaginario, soprattutto in Italia, è un interprete, magari ha una voce bellissima, una presenza scenica bellissima. Pensiamo ad esempio anche soltanto agli ultimi Sanremo, no? Abbiamo la grande Giorgia, la grande Elodie, tutte queste voci e presenze sceniche meravigliose. Poi nei fatti gli autori che hanno scritto le canzoni del Festival di Sanremo negli ultimi 10 anni sono il 90% uomini. E quindi far passare che in realtà anche al femminile esiste una capacità di scrittura tanto quanto è ancora un pochino complicato in Italia.
È chiaro che è un problema di sistema, però è anche chiaro che se si affronta così la cosa è come un totale e completo delegare, no? Ah, però è colpa di chi queste cose è al vertice, chi di queste cose è al vertice è non certo. Esistono invece delle buone pratiche a cui ci si può abituare anche in quanto ascoltatori o comunque fruitori della musica?
Sì, diciamo che la musica rispetto ad altri ambiti dove magari si possono applicare le quote rosa anche con un po' più di come dire, facilità, nel senso che è molto facile, no? Dire che un'ingegnera e un ingegnere possono fare un lavoro di stessa qualità. La musica è una questione fondamentale che è il gusto del pubblico, nel senso che poi chi è ai vertici dell'industria discografica cerca sostanzialmente di fare un prodotto che soddisfi i gusti del pubblico. Ma di contro il gusto del pubblico è formato su anni e anni e anni di musica al maschile, no? Sì. E quindi è un gatto che si morde la coda. Per cui, come dici tu, il fatto che il pubblico possa avere un potere particolarmente vero in questo caso, e quindi da una parte c'è un potere proprio del singolo di stare attenti ai propri ascolti, monitorare, no? Rendersi conto dei propri bias, delle proprie inclinazioni a considerare magari il cantautore soltanto un uomo e non ascoltare la musica delle donne con la stessa attenzione o dando per scontato che le parole non siano altrettanto importanti, no? E spesso poi quando uno guarda le classifiche degli ascolti sono sempre gli uomini in alto, quindi evidentemente dal punto di vista del pubblico c'è molto pubblico che tende ad ascoltare più musica prodotta da maschi. Quindi queste sono buone pratiche. Altre buone pratiche possono essere ad esempio fare caso quando le notti di festival sono quasi interamente maschili, è una cosa che succede molto spesso. Mediamente in Italia l'80% delle persone sui palchi nei festival è uomo, e quindi questa cosa se viene notata e viene fatta notare dal pubblico poi ha un impatto anche su chi i festival li organizza e fa le direzioni artistiche di qualunque evento musicale.
Irene, grazie mille del tuo racconto e grazie per essere dei nostri domani sera sul palco dell'Auditorium Demetrio Stratos a partire dalle 21.30. Ripeto, ci si può iscrivere a prenotazioni @radiopopolare.it se si vuole essere qui in presenza. Un grandissimo abbraccio, a domani.
Grazie, a domani, è stato un piacere. Ciao,
ciao Irene.
Tutti.
Ciao, ciao, ciao.
Dici che sono troppo sottile, con questi polsi troppo sottili, questa pelle troppo sottile, questa voce così sottile che non urla mai, che vado troppo per il sottile, con questa bocca troppo sottile, faccio pensieri troppo sottili, un umorismo troppo sottile che non rido mai. Troppo sottile non lascio solchi, non lascio traccia dentro di te. Sottile scivolo tra le dita, come la sabbia, come la vita, ma com'è che ci si diventa spessi abbastanza da non sentire le tue unghie nella mia carne così sottile. Perché io sono troppo sottile per farmi spazio tra i tuoi pensieri, eppure sono spessa abbastanza anche stanotte contro il tuo corpo. Nella tua stanza. Dici che sono troppo sottile, forse è vero, perché mentire? Ma mio entusiasmo così sottile, i miei sorrisi così sottili parlano di te, di quel tuo sguardo pronto a sminuire ogni mio slancio come infantile, le tue parole pronte a zittire questa mia voce così sottile che forse non lo è più. Starti vicino mi ha assottigliata, sono una lama, sono affilata come la mina di una matita, più che sottile sono appuntita, ed è così che ci si diventa spessi abbastanza da non sentire le tue unghie nella mia mente troppo sottile, perché tu non sei così sottile da infilarti nelle mie crepe, e non sei neanche spesso abbastanza da trattenermi in mente sottile. Scivolo fuori da questa stanza. Ora mi guardi senza capire, tu mi credevi così sottile, eppure vedi, non mi hai spezzata nella mia voce, nella risata. E adesso penso quanto è sottile la luce che filtra dalle fessure. Ripenso al buio della tua stanza, io che volevo essere più spessa. E invece ero e sono abbastanza.
Così sottile Irene Buselli che abbiamo appena sentito. Irene Buselli quindi domani sera anche lei sul palco dell'Auditorium Demetrio Stratos per presentare Musicarpia e per parlare appunto degli aspetti secolarmente patriarcali che affliggono l'industria musicale in Italia. 14:44 minuti, voltiamo pagina, è uscito ormai un paio di settimane fa Storie Invisibili, l'ultimo lavoro del Banco del Mutuo Soccorso, un lavoro che chiude una trilogia, e noi invece apriamo così la prossima pagina di Jack. Questo è il mietitore.
Vieni, vieni, vieni qui, vieni qui, vieni qui, vieni, vieni, vieni qui.
Sì.
Grano, raccogli tutto, stringi nella mano.
che c'è quel seme ti ho messo io, era gennaio ed aspettavo che questa valle brillasse d'oro per poi niente del grau con la mia mano, sì, per coltivare il mondo. Prendi, taglia, taglia questo grano.
Mietitore Banco del Mutuo Soccorso, da Storie Invisibili, l'ultimo disco uscito venerdì. Banco del Mutuo Soccorso che sarà live venerdì sera al Teatro Dal Verme qui a Milano. E noi abbiamo con noi, per parlare di questo disco e poi anche del live, Vittorio Nocenzi. Che piacere, ciao Vittorio.
Ciao, ciao, è il mio piacere, grande essere vostro ospite oggi. Abbiamo appena finito le prove generali e domani mattina partiamo per Milano.
È bello perché pochissimi giorni, no, essere immersi tra l'uscita di un disco, tra l'altro importante perché chiude una trilogia, e l'inizio di un tour, vuol dire veramente esserci, sì, completamente ancora immersi dentro in qualche modo.
In maniera totale, non in qualche modo, sì, proprio in maniera totale. Non vedo l'ora di venire a Milano, di incontrare il pubblico di Milano, che amiamo molto, in maniera particolare noi del Banco.
Volevo...
lì abbiamo... ho avuto il battesimo del fuoco con la Ricordi, via Berché, il Salvadanaio è nato a Milano, facevamo le prove, poi andavamo nel Piper di Milano, facevamo le prove per le registrazioni.
Esatto. Gianni
che poi sono diventati, insomma, un po' mitici come Rip, Metamorfosi, Il Ragno. Facevamo le prove nel Piper attraversando un parco pubblico gelato dalla neve. E dormivamo in via Corso Buenos Aires, vicino a Porta Venezia.
Bellissimo.
La pensione dove dormivamo è diventato un hotel 5 stelle con spa.
E tutto questo, stato... tutto questo grazie a voi, tra l'altro, al fatto che ci abbiamo questo è, vedi, dare, nobilitare i posti. Adesso, scherzi a parte, vorrei tornare, no, al disco in cui siete ancora completamente immersi, perché Storie Invisibili, come dicevamo, arriva in conclusione di una trilogia che arriva che era partita in un momento molto particolare, che ne ha attraversato un altro di momento molto particolare, tra l'altro, se vuoi, per il mondo. Ci racconti un po' cosa vuol dire arrivare a tirare le fila di una trilogia che ha attraversato queste cose a livello anche proprio storico?
Ma guarda, devo dirti che l'anno orribilis è stato il 2015 per noi, sì. La perdita di Francesco, di Giacomo, il vocalist, e di Rodolfo Maltese, chitarrista storico, e poi anche la mia malattia, anch'io, siccome ero invidioso, ci ho provato pure io con emorragia cerebrale, ma non era ancora la mia ora. E quindi quando poi ho ripreso le fila di questo progetto che si chiama Banco del Mutuo Soccorso, è scattato tutto là. Dovevamo fare una cosa diversa per ringraziare anche il destino di esserci ancora, di volersi stare con un pubblico appassionato che premeva perché la storia proseguisse. Allora mi è venuto in mente di fare una cosa che non avevo mai fatto fino a quel momento: scrivere una trilogia, cioè tre album concept, ognuno con una propria identità ben definita, ma contemporaneamente legati l'uno all'altro.
Sì.
E l'argomento che li lega è il racconto della vita umana. E quindi era destinato a questo. Inizia con Transiberiana, la trilogia, che era un po' la metafora chiara del lungo viaggio della vita, fatto di imprevisti, di difficoltà e poi di sogni da riscoprire. Proseguiva con l'Orlando, le forme dell'amore, che era la celebrazione del sentimento più potente degli esseri umani, l'amore, quell'amore che già migliaia di anni prima di Cristo fa scoppiare la guerra di Troia, perché Paride si innamora di Elena e scappano dalla città di Menelao, il marito, insomma, cervo non felice. E poi mancava però la cosa più importante di tutti, le pagine di storia. Cioè, la storia siamo noi, ha scritto già qualcuno, un grande cantautore.
È proprio questo, sì.
Io avevo bisogno di raccontare le storie della gente, delle donne, degli uomini comuni, che nella loro vita quotidiana la rappresentano, la storia dell'umanità, con il loro battersi, con le difficoltà, con i loro sogni, con la realizzazione delle speranze. E quindi abbiamo pensato, io, mio figlio Michelangelo e Paolo Rogli, coautore dei testi, di scegliere questo argomento, le storie invisibili, cioè le storie di persone normali, che rappresentano però dal particolare l'universale, rappresentano la vita un po' di tutti.
E questa cosa qua, esatto, questa cosa qua vale chiaramente nelle varie storie diverse di tutti e anche nelle varie epoche. Alla fine l'umano è quello che ci unisce nelle diversità tra contemporanei, ma che ci unisce a chi ci ha preceduto e ci si augura a chi arriverà dopo. È quando vai a scavare nelle storie di ciascuno sotto sotto i desideri, no?
C'è specchio che ci riguarda,
esatto,
vediamo riflessa anche la nostra immagine.
Esatto.
Ma sai, però non potevamo rinunciare a una cosa molto importante. Storie anche del passato, particolari, cioè di singole persone che diventano poi universale, appunto, perché ci rispecchiamo in esse, ma dovevano anche cantare come metafore la contemporaneità. Allora ecco che una storia ambientata nella riconquista degli spagnoli, che cacciano gli arabi, dove vivevano ormai da 800 anni, parlo dell'Andalusia, del sud della Spagna. Al momento della riconquista cristiana i musulmani vengono cacciati, loro e gli ebrei, e ci vivevano lì da ormai centinaia di anni. Ti viene per caso in mente qualcosa della storia contemporanea?
Vagamente, direi.
Vagamente. Forse per caso ti riguarda qualcosa di Gaza, della striscia
un pochino
di Gaza,
vagamente, sì. Purtroppo no, anche questo ripetersi, reiterarsi delle cose, bisogna mantenere viva la coscienza,
sono le pagine più brutte della storia umana, non impariamo mai dal passato,
purtroppo è così.
C'è un'altra pagina. Abbiamo immaginato che nell'ottobre del 1917, con la grande rivoluzione russa che porta all'uccisione dello zar, poi nella realtà a uno zar ne sono successi altri 100.
A voglia, sì.
100 zar con la stessa boria e la stessa arroganza, perché purtroppo la dittatura del proletariato si è trasformata in dittatura sul proletariato. Sì. E allora abbiamo immaginato due ragazzi, uomo, donna, maschio, femmina, pieni di ideali, di speranze per un futuro più equo, più giusto, più democratico, più egalitario, che camminano sul lungo Nieva, il fiume, il grande fiume di San Pietroburgo, sotto la neve, sperando di poter cambiare il loro futuro. Questa è un'altra delle storie invisibili. Poi ci sono i protagonisti del mondo dei trattori, i nostri agricoltori, che ai quali è dedicato il Mietitore, il brano che abbiamo appena sentito. Perché ancora oggi, dopo secoli, l'agricoltore è considerato lo sfigato di turno, quello che è rimasto legato al passato, è antico, non si è rimodernato. E invece grazie a loro che noi, la nostra specie, è sopravvissuta. Perché senza cibo ovviamente noi non staremmo qui a parlare. E poi ci sono altri momenti della contemporaneità, gli studenti che stanno occupando di nuovo le università. Io vedo le cariche della polizia. Con i manganelli sui ricercatori e sui studenti, e la cosa mi riempie di gioia, sto dicendo in maniera satirica, è meglio dirlo con chiarezza, mi riempie di profondo dolore, perché sono le vere vittime di questa società miope, stupida, idiota, che rinuncia alle risorse più grandi, alle nuove generazioni. Siamo ancora lì e c'è un pezzo, si chiama appunto Studenti, dedicato a queste occupazioni universitarie.
Io, ecco, che Che tra l'altro è anche proprio un po' davvero lo sguardo sul futuro, perché gli studenti sono nella fase della formazione per provarci a fare nel concreto,
sì,
poi no.
Abbiamo visto gli scontri con la
e questa cosa è davvero.
Metti i manganelli e dall'altra parte stanno i ricercatori sottopagati che sono il futuro dell'Europa, dell'Italia. Sì. Sono le loro ricerche, i loro esperimenti ci porteranno i nuovi strumenti per affrontare il futuro. Esatto. E noi li facciamo fuggire all'estero perché qui non c'è lavoro per i giovani. È una cosa che mi addolora in maniera profonda.
Ed era giusto.
Mi dà rabbia.
Ed era giusto raccontarla anche per evidenziarla. Vittorio, io ti ringrazio. Dopo domani sera, il venerdì, al Teatro Dal Verme per affrontare
aspetto tutte le persone che vorranno, sapendo, lo dico a loro, che chi verrà ci renderà molto felici di incontrarli. E so carico come un cannone che aspetta soltanto di sparare musica.
Non vediamo l'ora. Grazie mille, Vittorio Nocenzi. Ciao.
Un abbraccio grande a tutti gli ascoltatori. Ciao.
Ciao. E questo è Studenti.
C'è tanta gente, là sotto gli alberi c'è tanta gente. Resistenza ancora una volta. Allo son fan, allo son fan. Andiamo tutti a Parigi adesso. Allo son fan, allo son fan. Ci sta chiamando Parigi, lo senti? E deve essere adesso. Non si può aspettare. E non abbiamo più tempo per chiacchiere e slogan. Troppa distanza con i partiti, l'ipocrisia e la corruzione. Non c'è futuro per la nazione se la politica è solo un mestiere. Parigi adesso, Parigi adesso. Andiamo tutti a Parigi adesso. Allo son fan, allo son fan. Ci sta chiamando il futuro, lo senti? Fatti acchiappare, dai, risposta che non c'è. Fatti capire un po', ci serve subito.
Studenti, Banco del Mutuo Soccorso, siamo in fondo alla puntata densissima di Jack di questo pomeriggio. Ricordo solo il podcast sul sito e sull'app e se volete la playlist su Spotify, seguite il profilo Matteo Villacci e la trovate lì, oppure su Instagram, seguite lì Matteo Villacci che sono io, Matteo_Villacci, nelle stories tutti i brani andati in onda. Torniamo domani a partire dalle 14, ora linea Elisa Graci a Playground. Un abbraccio a tutti, ciao. Facili.